Bentornati, ottava puntata di 108, il podcast di The Cutting Edge dedicato alla Major League Baseball. Andrea Ghezzi che vi parla in compagnia di Pier. Ciao Pier.
Ciao Andrea, salve a tutti, anche oggi sono contento di essere con voi.
Hai visto che hai conquistato posizioni, ho presentato per primo te.
Wow, che onore, anche perché l'ultima volta all'inizio non c'ero.
Bravo, esatto, l'ho fatto per quello, sei troppo attento, non ti si frega mai. Va bene, soliti compagni di viaggio, ci sono ovviamente Alex Cavatton e Matteo Perfetti con un rimbombo clamoroso.
Buonasera a tutti ragazzi.
Buonasera da parte mia del mio rimbombo.
Teo, non devi essere triste, stai tranquillo, noi ti vogliamo bene lo stesso. Allora, inizia il nostro appuntamento settimanale. Come vi abbiamo ricordato già settimana scorsa, appunto, ci sentirete tutti mercoledì mattina su thecuttingedge.it, la piattaforma che ci ospita. Quindi intensifichiamo gli appuntamenti proprio in vista del finale di stagione e poi ovviamente della post-season. Alterneremo le tipologie di puntate. Questa settimana andremo per massimi sistemi, settimana prossima torneremo a essere più, andremo più nel cazzeggio e poi riproporremo le solite rubriche. Non perdiamo tempo perché vogliamo fare una puntata da mezz'ora a 45 minuti, quindi dobbiamo essere super bravi, dovete essere super bravi, per questa sera parlate solo voi e iniziamo con Pier. Pier, settimana scorsa abbiamo parlato del cambio di marcia dei Cleveland Indians, questa volta cambiamo conference, andiamo nella National League East e parliamo dei Braves. Per loro 8 vittorie consecutive. La domanda è: possono ostacolare il percorso dei Dodgers, l'autostrada dei Dodgers verso le World Series?
Beh, non so se possano ostacolare davvero i Dodgers nell'arrivo nella corsa alla World Series, ma sicuramente sono in questo momento il loro avversario più accreditato. Avevano iniziato il mese di agosto un po' esitando, 8 vittorie e 7 sconfitte per iniziare il mese, con un po' di infortuni che avevano iniziato a pesare molto sulla squadra, per esempio quello di Nick Markakis, quello di Dansby Swanson e anche di quella che era stata la rookie sensation Austin Riley. Dopo questo inizio di mese, come hai detto tu, hanno inanellato 8 vittorie consecutive prima della sconfitta di ieri contro i Colorado Rockies. In ogni caso non perdono una serie da un mese all'incirca gli Atlanta Braves, se si considerano le serie da almeno 2 partite, perché la partita di ieri contro Colorado era una singola. E soprattutto hanno giocato fra quelle 8 partite proprio una serie contro i Dodgers, che hanno vinto per 2-1, quindi in una serie perlomeno in una serie breve i Braves hanno dimostrato di poter senza dubbio mettere in difficoltà i Dodgers e di poter sfruttare i punti di debolezza dei Dodgers, se di punti di debolezza se ne può parlare. Vedremo anche dopo, successivamente, all'interno della puntata, qui faccio un piccolo spoiler, e quali sono eventualmente questi punti di debolezza, se si sono visti nella serie dei Dodgers contro gli Yankees. Ovviamente il grande protagonista di questa, della stagione degli Atlanta Braves e della loro corsa verso la testa della National League East, in questo momento hanno 6 partite di vantaggio sui secondi, che pur sono i caldissimi Washington Nationals, è Ronald Acuña. Ronald Acuña che è on pace, no, non è proprio on pace, però potrebbe essere il quinto giocatore della storia ad arrivare ad una stagione da 40 fuoricampo e 40 rubate. Qualcuno mi sa dire chi sono gli altri 4?
No. Io no, non mi sono preparato.
No, 4 nomi non da pochissimo: Barry Bonds, Alex Rodriguez, Jose Canseco e l'ultimo è Alfonso Soriano. In questo momento Acuña ha 36 fuoricampo e 31 rubate. Di questi 36, 11 ad agosto, uno in meno credo di Aristides Aquino, di cui si è parlato la scorsa settimana. Acuña personalmente è un giocatore che mi piace moltissimo, un giocatore che piace moltissimo anche a tutti i miei colleghi di MLB Italia, infatti ne parliamo molto spesso e volentieri su di lui sulla nostra pagina. E oltre ad Acuña ovviamente c'è tutto il resto dell'attacco, i Big Four. C'è Freddie Freeman con 35 fuoricampo, Donaldson che arriverà a 30 fuoricampo entro la fine della stagione, Ozzy Albies, il cui swing da mancino, che era il suo problema l'anno scorso, è radicalmente migliorato nella seconda parte di quest'anno. E poi la rotazione con Mike Soroka, candidato al Rookie of the Year, e probabilmente lo vincerebbe in un anno nel quale non ci sono dei mostri come Pete Alonso e Fernando Tatis Jr. Max Fried, che dopo un inizio che non è andato così bene ha migliorato tantissimo, aumentando il controllo sulla fastball e sviluppando una curva ispirata niente proprio di meno che da Sandy Koufax, che si guardava i video degli anni 60 quando cresceva in California il buon Max Fried. Hanno aggiunto, ma soprattutto la cosa, e qui chiudo per senza dilungarmi ulteriormente, la cosa che particolarmente colpisce di questi Atlanta Braves è che sembra essersi creata all'interno di questa squadra una mentalità nella clubhouse tale che, così come gli Yankees sono riusciti a sopravvivere a una miriade di infortuni durante tutto quest'anno, anche i Braves, che pure hanno avuto la loro dose di infortuni e li abbiamo già accennati prima, sono riusciti a superarli sia attraverso i contributi da parte delle minor league, sia anche attraverso giocatori che, rilasciati dalle precedenti squadre, hanno avuto modo di produrre. Si pensi ai giocatori che Antopoulos e il management dei Braves ha preso anche solo nell'ultimo mese. Parliamo di per esempio Billy Hamilton, che sarà molto utile come pinch runner e defensive replacement a fine stagione, ed è cresciuto peraltro come fan dei Braves. Adeiny Echevarria, che rilasciato dai Mets, dove aveva fatto particolarmente schifo, in 10 partite ha una OPS di 8.35 con 5 valide da extra base e 5 punti battuti a casa. Rafael Ortega, anche lui non giocava nelle major dall'anno scorso e personalmente non ricordavo della sua esistenza nemmeno io. Ebbene, ha battuto un fuoricampo proprio per dare la vittoria ai Braves nella serie contro i Dodgers. Questo vuol dire che in un qualche modo ad Atlanta si sta costruendo qualcosa di molto positivo e qualcosa di possibilmente magico. E chissà che poi ad ottobre non si arrivino a vedere i frutti di questa costruzione.
Pier, prima di far intervenire, se vogliono, anche Matteo e Alex sull'argomento, quanto può dare Dallas Keuchel in questo finale di stagione?
Dallas Keuchel può dare tantissimo in questo finale di stagione, perché pur essendo arrivato tardi, come tutti sappiamo, e avendoci quindi messo molto per ingranare, considerato che per i primi due mesi della stagione ha lanciato solo simulated game, e questi valgono quello che valgono, e ha iniziato quindi nelle Major League a livelli abbastanza non a ottimi livelli. Nelle ultime tre partite Dallas Keuchel ha subito solo un punto e si sta decisamente scaldando. Se dovesse mantenere questo stato di forma, Keuchel insieme a Soroka produrrebbe un 1-2 punch estremamente
devastante.
Valido,
sì,
esatto,
condivido.
E con i miglioramenti di Fried questa squadra potrebbe essere, avere una rotazione invidiabile in una serie di playoff.
Alex, Matteo, volete aggiungere qualcosa? Pier ha esaurito, mi pare, piuttosto bene l'argomento.
Sì, noi vabbè, avevamo accennato qualcosa, forse io avevo parlato di Keuchel, sì, al momento della sua firma con Atlanta, e c'era un po' di scetticismo intorno a questo, tanto quanto quello che c'era intorno a Kimbrel con i Cubs. Però Keuchel è uno che ha esperienza playoff, esperienza nel baseball, ha vinto un titolo a Houston, è tutto quello che serve ad Atlanta per avere comunque più solidità nel cammino della postseason. Ecco, mi fermerei qui perché è stato più che esaustivo.
Teo, dal profondo del tuo salotto di Berlino.
Io, se posso aggiungere qualcosa, dico che secondo me la società degli Atlanta Braves, in particolare il GM Antopoulos, quasi non sciogli lingua in questo momento, ha fatto delle ottime mosse, soprattutto nel bullpen, che da inizio della stagione è stato abbastanza martoriato sia dagli infortuni di Vizcaino, ricordiamo, sia anche nelle prestazioni. Era salito un attimo in cattedra Luke Jackson, che sembrava potesse prendere in mano il ruolo di closer. Poi delle partite un po' shaky, come si dice in gergo, e una specie di discesa anche da parte degli Atlanta Braves dal punto di vista dei risultati. Poi con la trade deadline, dove sono stati inseriti Mark Melancon e soprattutto Shane Greene, che era in quel momento il miglior rilievo e closer dell'American League, almeno così si parlava, sono state delle aggiunte molto importanti per andare a fare questa corsa alle World Series, questa corsa ai Los Angeles Dodgers, che rimangono comunque per il momento i favoriti.
Alex, settimana scorsa c'è stato un antipasto di quello che potrebbero essere le World Series, New York Yankees contro Los Angeles Dodgers, serie vinta dagli Yankees per 2-1. Le indicazioni?
Le indicazioni sono piuttosto chiare per quanto mi riguarda, al di là del fatto che il mio intervento è comunque contaminato dal tifo spassionato per New York. Sono i numeri a farla da padroni nel senso che la serie è cominciata venerdì scorso e c'è stato un Paxton contro Ryu ed è finita 10-2, ed è un punteggio abbastanza importante. Sabato sera c'è stata la risposta che è arrivata in una partita dal punteggio un po' misero, difese forti. I lanciatori si sono comportati molto bene, c'era Sissi, Ciccione, Sabatia contro Gonsolin, credo, ed è finita però 2-1 per New York, quindi in questo senso 2-1 per Los Angeles, in questo senso non c'è stato proprio run support da parte di entrambi i team. E poi la serie si è chiusa domenica sera, dove si sono affrontati Domingo Germán e Clayton Kershaw, e la partita è finita 5-1 per gli Yankees. Mi viene da sommare quelli che sono un po' i punteggi e vedendo i numeri finisce 16-5 in queste tre partite per New York. 16-5, per come leggo io la vicenda, è un punteggio abbastanza importante, nel senso che non lo so, c'è parecchio divario in battuta, però è quasi strano vedere questi numeri, perché generalmente durante il corso della stagione i Dodgers hanno impilato un po' più di numeri, credo siano oltre i 200 come differenza tra quello che è il fatto e il subito, mentre New York è un po' meno, credo intorno ai 150. I record delle due squadre sono lì. C'è questa sensazione che mi fa sempre pensare che i team che provengano dall'American League siano sempre un po' più tosti poi anche in chiave World Series rispetto a quelli della National. Ma è una sensazione che ho sempre avuto, qualche perché secondo me, a differenza di quello che pensa Joe Ganci, il vero baseball sta nell'American e non nella National, per il fatto che non si lancia contro i lanciatori stessi che vanno a battere. Questo è un fattore che sicuramente favorisce i lanciatori della National League contro quelli dell'American, che invece devono affrontare 9 battitori puri tendenzialmente. Ecco. In una serie finale vedo gli Yankees favoriti.
Oh, non so se ce l'avessi sotto mano il dato, Yankees più 153, Dodgers più 214. Nel differenziale tra punti,
mi ricordavo qualcosa
tra punti fatti e subiti. Qua voglio il parere di Pierre. Matteo, scusami se ti lascio ancora una volta ultimo, perché è un super tifoso degli Yankees e immagino abbia delle idee sulla questione.
Sì, io dal momento in cui ho sentito Yankees favoriti in una serie finale contro i Dodgers mi sto toccando ovunque, diciamo, e anche tutti i tipi di ferro che mi trovo davanti. No, ma per il resto ho avuto un paio di impressioni da questa serie, una con riferimento agli Yankees, come ha detto Alex prima, 5 punti subiti dalla squadra in 3 partite. Questo vuol dire che almeno in questa serie, almeno in questa serie contro comunque una squadra molto forte come i Los Angeles Dodgers, la rotazione ha funzionato. E ha funzionato quella parte della rotazione, quindi lo stesso Sabathia ha funzionato abbastanza bene. Paxton, che ha sempre avuto problemi nel primo inning, e poi questa volta ha fatto un primo inning pulito e ha dominato per tutto il resto della partita. E anche Domingo Germán, che è riuscito anche lui a sopravvivere a un punto subito all'inizio della partita, per poi portare grande supporto all'attacco, continuando così la rotazione, le prestazioni della rotazione sono la cosa sulla quale dovremmo stare sempre più attenti man mano che ci avviciniamo ad ottobre. Dall'altra parte, per ciò che concerne i Dodgers, in particolare la partita di domenica sera, segnalo la particolare prestazione di Clayton Kershaw, in linea con quelle che sono le prestazioni dell'altro grande dominante del baseball, come Justin Verlander, cioè grandissimi lanci, tantissimi strikeout, 12 in particolare in questa partita per Kershaw, ma nel momento in cui fa un piccolo errore gliela sbattono fuori. Questi sono gli effetti della strana pallina di questo 2019.
Matteo, a chiudere, se hai delle cose da dire.
Io quello che vorrei dire è che non
forza dobbiamo. Red Sox, tu vorresti dire questo, lo so io.
Secondo me non dobbiamo dimenticarci di Houston. La settimana precedente abbiamo parlato delle debolezze delle tre, chiamiamole, favorite alla vittoria delle World Series. Parlava adesso Pierre dei problemi della rotazione di New York, che non si sono visti contro questa serie, in questa serie contro i Dodgers, ma ci sono presenti. Troviamo dei punti deboli nei Dodgers per quanto riguarda il bullpen. Jensen non è più quello di 2-3 anni fa, Giochelli non è quello dell'anno scorso, Pedro Baez a volte fa prestazioni buone, a volte subisce parecchio. Io se c'è una squadra in cui non vedo difetti, questi sono gli Houston Astros, onestamente, perché si sono rinforzati, hanno fatto bene, hanno una lineup spaventosa, hanno tre gioielli come partenti, più Miley che sta facendo bene, hanno un ottimo bullpen, quindi io non lo so se alla fine poi vedremo Dodgers-Yankees. Poi il mio lato tifoso Red Sox vuole che sia così, quindi magari anche quello che parla, però comunque secondo me gli Astros hanno un pelino in più rispetto ai New York Yankees, per quanto gli Yankees abbiano una lineup pazzesca.
Per esaurire l'argomento, volevo chiedere ai due tifosi newyorkesi se c'è una possibilità di rivedere Severino almeno in post season, perché questa potrebbe essere la risposta ai problemi della rotazione degli Yankees.
Allora, sarà bene forse dal bullpen, magari, secondo me, però.
Che io sappia, Severino dovrebbe aver già iniziato il lavoro sul monte, e sembra che questa domenica farà il primo rehab assignment della sua stagione, quindi sicuramente tornerà per ottobre, probabilmente anche per fine settembre. Sarà da vedere, appunto, come diceva Alex, se sarà un partente oppure se invece giocherà nel bullpen, e a quel punto si aggiungerà con quello che sarà molto probabilmente uno dei September call-up, cioè Davy Garcia.
Per proseguire sull'argomento National League, abbiamo parlato ad inizio puntata dei Braves, abbiamo sfiorato, abbiamo approfondito l'argomento Dodgers con Alex. Teo, e la Central?
La National League Central è tutto l'anno che ne stiamo parlando, è a mio parere la division più avvincente di tutte, almeno quest'anno. ci sono tre squadre che si giocano la vetta, che sono rimaste in vetta a turno per delle settimane. Abbiamo una Cincinnati che è lì dietro a 11 partite, che probabilmente non dirà la sua per i playoff, però ha messo delle basi comunque per le prossime stagioni. E ho cercato di analizzare le tre squadre nell'ordine in cui sono adesso. Partiamo quindi dai St. Louis Cardinals, Cardinals che sono la squadra hot, possiamo chiamarla così, della National League Central. Sono a 5 vittorie consecutive, 8 vittorie nelle ultime 10 partite, tra cui uno sweep contro i Rockies e 4 vittorie contro i Milwaukee Brewers, se contiamo le 3 della serie di settimana scorsa e quella di ieri sera, dove i Cardinals hanno dilagato a casa di Milwaukee. Le prossime serie saranno contro i Reds, contro i Giants in casa, appena finirà ovviamente quella a Miller Park. Andranno in trasferta a giocare contro Pirates e Rockies, e poi di nuovo St. Louis contro Brewers e Nets, prima di concludere in trasferta con Cubs e Arizona. Paul Goldschmidt non può che essere il cavallo di battaglia di questa seconda parte di campionato per i Cardinals. Nell'ultimo mese sta battendo con una media di 302, 9 home run per lui e 21 punti battuti a casa. Marcello Ozuna è stato costante tutto l'anno, nell'ultimo mese anche lui sfioriamo il 300, 299 per l'esattezza, 6 home run, 21 RBI. E loro sono, diciamo, i cavalli di battaglia dell'attacco. Poi c'è un buon run support da parte di Fowler, da parte di Carpenter, anche se quest'anno non sta ripetendo la stagione dell'anno scorso. Comunque nelle ultime settimane qualche valida decisiva l'ha colpita. E poi soprattutto la rinascita di Jack Flaherty, che la scorsa stagione è stata una rivelazione, quest'anno è partito male, subiva parecchio, parecchie base su ball. Invece nelle ultime 7 partenze ha una ERA sotto all'1 di 0.64, una WHIP di 0.80 e un record di 4-0, con 56 strikeout in 42 innings. Quindi la rinascita di Flaherty sicuramente ha dato una mano a St. Louis. Il bullpen è comunque abbastanza positivo, con Martinez da closer. Ricordiamo che hanno perso Jordan Hicks di St. Louis Cardinals, e Martinez comunque sta facendo il suo, e Miller è uscito dalla situazione non troppo buona di inizio stagione, dove subiva tanti home run. Anche Yadier Molina negli ultimi 7 giorni ha fatto vedere di essere il catcher, uno dei migliori catcher della Lega, battendo 400 negli ultimi 7 incontri disputati. E ieri con un RBI double da 2 run, se non mi sbaglio, che ha lanciato St. Louis praticamente al secondo inning. Passiamo ai Cubs che sono al momento al secondo posto della division, a 3 partite di distanza da St. Louis, arrivano da un record di 5-5. Le ultime 3 partite però sono state delle sconfitte in casa contro Washington per uno sweep, ovvero una serie persa con risultato di 0-3, che non avveniva in casa dal 2005 contro i Nationals. Nelle prossime serie affronteranno al City Field i Mets,
In casa i rivali di Milwaukee andranno in un incontro extra league a Seattle, dopodiché iniziano 17 giorni senza mai un giorno libero, quindi un bel tour de force con Brewers, Padres in trasferta, Pirates, Reds, Cardinals a Wrigley Field nel North Side di Chicago, ed infine ripartono alla volta di Pittsburgh e St. Louis. Hanno secondo me il calendario più difficile. Ultimamente Chris Bryant e Javier Baez, il mago, sono in periodo no. Il primo batte un povero 237 nell'ultimo mese, mentre il mago solo 246. I Cubs però hanno, nelle ultime stagioni l'hanno dimostrato, un roster molto profondo e quindi possono contare sulle buone prestazioni di Nick Castellanos, anche lui è arrivato alla conclusione della trade deadline, e Kyle Schwarber, che era iniziato, aveva iniziato la stagione con dei numeri deludenti, invece ultimamente si sta riprendendo, ma anche buone prestazioni da parte di Yu Darvish, e il giapponese, che è rimasto fuori per gran parte del 2018, è iniziato male il 2019, comunque ultimamente ha fatto delle buone uscite, un buono strikeout, lanci puliti, anche se subisce abbastanza. Kimbrel invece rimane il punto di domanda più grande di questi Cubs, secondo me. Passiamo ai Brewers, concludiamo con i Brewers, che sono al terzo posto in questo momento, sono a 5 partite e mezzo di game break da St. Louis, ci stanno giocando una serie importantissima, nelle ultime 10 sono con un record negativo di 4-6, dopo St. Louis andranno a Chicago, in casa contro Houston, dopodiché inizia anche per loro un altro tour de force, in casa contro i Cubs, poi vanno a Miami e St. Louis, dopodiché tornano a Miller Park contro i Padres, Pirates, e concludono in trasferta contro Cincinnati e Denver, e a Denver contro i Rockies. Probabilmente hanno il calendario più difficile, però come già detto, 5 partite e mezzo da recuperare possono essere troppe, non lo sapremo. Cioè, lo sapremo dopo questi.
Mistico, Matteo Perfetti, mistico. Non lo sapremo, però lo sapremo.
lo sapremo dopo questi 17 giorni importantissimi. Che cos'hanno da parte loro i Brewers come armi? Vabbè, un Christian Yelich, non c'è
illegale
meno da dirlo, che sta facendo l'ennesima stagione da MVP con 41 mi pare home runs e una novantina di punti battuti a casa, un lineup comunque buono, terza base Mustakas che comunque fa il suo, Lorenzo Cain in lead-off che la colpisce spesso, molto veloce, un ottimo base runner, uno dei migliori catcher della National League, Yasmani Grandal, e poi delle sorprese quali Keston Hiura e Orlando Arcia. Il problema di Milwaukee è sicuramente la rotazione, secondo me. Joe Gonzalez, ad esempio, ieri è stato preso a pallonate dai Cardinals con 7 run subite, 9 valide, 4 base su ball in 5 inning. Davis, che al momento ha preso il posto come ace, come asso, non è quello che ti aspetteresti come lanciatore di punta di una squadra. E Lyles, ultimo innesto allo scadere del mercato,
tragedia.
Che dovevano arrivare grandi nomi, si parlava di Bumgarner, si parlava di Bauer, si parlava di Wheeler, è arrivato Lyles, diciamo non ha avuto l'impatto
bene, Teo scusami, bene ma non benissimo.
Lyles?
Sì, un po' tu.
Bene ma non benissimo,
è partito molto bene all'inizio stagione. ha avuto un crollo verticale, lo so bene, causa fantasy, e i suoi meno 17 e i suoi meno 22 in serie me li ricordo bene, col lancio del telefonino in mezzo al prato, e poi da quando è arrivato a Milwaukee sta alternando prestazioni buone ad altre meno buone. Ecco, hai detto bene tu, si parlava di ben altri nomi, è arrivato lui.
Eh sì. E niente, questa è la, la situazione nella National League, nella National League Central. Al momento quelli più hot, diciamo così, mi sembrano i Cardinals. Sembra che possano comunque allungare anche la distanza sulle concorrenti se vincono questa serie a Milwaukee. E niente.
Sei stato bravissimo. No, davvero. Sono cosa?
Opinioni.
No. Beh, hai approfondito parecchio il discorso. Mai mi sarei aspettato un intervento così lungo. Va bene, Matteo. Buonanotte, Alex o Pierre. Avete qualcosa da aggiungere? Se no, andiamo avanti.
Solo un appunto sui Cubs, che questa, da oggi inizieranno una serie che dirà tantissimo sulla, da oggi stiamo registrando il martedì sera, quindi è già iniziata la serie quando voi ci ascolterete, una serie importantissima per la wild card contro i New York Mets, e le serie contro i Mets non hanno mai portato grande fortuna ai Cubs, ricordiamo quella del 2015 in cui vennero spazzati nella NLCS, ma anche 15 anni fa i Cubs, che erano ancora, si stavano riprendendo dal shock di Steve Bartman e tutto quello che ne è conseguito, si trovarono a giocare una serie da 3 partite a New York in settembre, vinsero la prima, persero malissimo la seconda e da lì fecero un crollo verticale.
Alex, stamattina aprendo il sito delle Major League c'era un articolo che titolava così: 30 potential collapse to get excited about. Ci spieghi come funziona e cosa sta per succedere nelle varie franchigie delle Major League Baseball?
Ma allora, avvicinandosi all'ultimo mese di gioco, di campionato, della stagione regolare, arriviamo al primo settembre, dove da calendario quest'anno si aprono le espansioni dei roster che possono arrivare sopra i 40 giocatori, se non sbaglio. E appunto il sito della Major League aveva pubblicato questo articolo dove c'erano i collapse, quindi quelli che i giocatori che verranno chiamati dalle minors. Tra l'altro qualcuno che è stato inserito ha già avuto anche il piacere di farcelo un giro tra i grandi della Major League, tipo Justus Sheffield, uno a caso. Sostanzialmente ci sono dei nomi che sono attesi oltre misura. Andando con ordine, prima si è parlato, ha accennato Pierre a Davey Garcia, che tendenzialmente dovrebbe essere uno dei lanciatori più sorprendenti in ottica futura e che andrà a potenziare quello che risulta già essere forse il bullpen più potente della Lega, che è quello degli Yankees. Il ragazzo pare che abbia veramente un potenziale incredibile, velocità tra i 91 e i 96 miglia orarie con una fastball e una maniera di lanciare che è davvero interessantissima. Quindi questo ragazzo, che in realtà lui verrà impiegato come reliever ma nasce come starter, dovremmo tenere gli occhi addosso. Ero curioso, anche rimanendo dalla parte dell'American League East, di parlare di Bobby Dolbeck, che dovrebbe essere potenzialmente quello che si dividerà a seconda dell'andamento della stagione con Rafael Devers a Boston, la terza base e la prima base. Pare sia un ottimo difensore e questo potrebbe essere interessante. Adesso vedere cosa succederà poi per il 2020, un mesetto per Dolbeck potrebbe essere necessario per capire anche poi come farlo ruotare all'interno della squadra. C'è la grandissima attesa di quello che viene considerato uno dei prospetti principali, che è Luis Robert, outfielder dei White Sox, e su di lui ne sono state raccontate tante. i numeri sono spaventosi, perché parliamo di un 332 come media battuta, 30 home runs, 36 base rubate, insomma nei vari livelli delle minors, e questo potrebbe essere un altro sorpresone. Kyle Tucker, se non sbaglio, ha già fatto qualcosa con gli Houston Astros, però come outfielder pare che Jordan Alvarez gli abbia rubato un pochettino la scena. Nella West c'è
quella, il grande quell'attimo nome. Alex,
quell'attimo, sì proprio nell'attimo roba. anche questa era una in attesa. C'è il grande nome che forse è quello più atteso, che è quello di Joe Adele, perché è questo outfielder degli Angels, e pare possa essere davvero l'uomo perfetto da affiancare a Mike Trout. Probabilmente già lo vedremo lavorare nell'outfield di Los Angeles nella chiusura della stagione. Su di lui aspettative infinite. Poi siccome abbiamo parlato dei Braves, ad esempio passando sul discorso della National League East, c'è questo Ian Anderson che viene considerato 32esimo nelle graduatorie della Major League. Questo è un 21enne che potrebbe essere molto molto interessante per la rotazione del bullpen di Atlanta, e questo è un rinforzo che andrà esaminato un attimino bene, però sicuramente andando avanti nella stagione questo potrebbe essere davvero interessante. Poi sì, ci sono anche i Cubs, hanno un prospetto che è Albert Alzolei, credo si pronunci. Questo potrebbe essere un'alternativa guardando il futuro a quello che era il discorso di Kimbrel, anche se ovviamente l'idea di affiancarlo a Kimbrel potrebbe essere senz'altro formativa e interessante per questo ragazzo, un lanciatore anche lui che penso che prenderà parte nella rotazione del bullpen verso fine stagione. C'è stato l'innesto dei Dodgers di cui abbiamo parlato prima, di Gavin Lux, shortstop e second baseman. Questo è
se ne parla benissimo.
Attenti a Gavin Lux.
Già. Ne ho parlato io, ne ho parlato io, esatto, un paio di puntate fa. Perché qualcosa so anche io.
arriva alla convocazione con i Dodgers con una media battuta di 407, se non sbaglio. E vabbè, per essere fresco, 407 è qualcosa di interessante. I Padres insistono sull'outfield, quindi c'è questo Edward Olivares che anche lui si avvicina al point 300.
Scusami Alex se ti interrompo, cioè hanno ceduto il mammut Reyes, evidentemente avevano in casa qualcuno che ritenevano potesse immediatamente sostituirlo o comunque nel breve.
Questo potrebbe essere anche lui un prospetto interessante, ha qualche anno in più rispetto ad alcuni, perché vabbè, insomma, prima abbiamo parlato di qualche 21enne, lui ne ha già 23, però i suoi numeri dicono 17 home run, 33 basi rubate nella sua prima esperienza in Double A. Questo potrebbe essere un altro dei personaggi interessanti che scenderà in campo, ecco, in questo mese di settembre, che si appresta a diventare, insomma, al di là di quella che è a parere mio la battaglia nella Central della National League, il resto delle carte sono più o meno, giochi sono più o meno fatti, quindi questo è un momento giusto per tirare dentro anche i giovani e permettergli di fare un po' di esperienza. Questo è un po' la situazione.
Noi abbiamo chiamato Pierre dalla scorsa settimana perché è veramente un super guru delle Major League, la pagina MLB Italia va assolutamente seguita per restare aggiornati su tutto quello che è quello che accade giornalmente, ma nella realtà l'abbiamo rivoluto e lo vorremmo fino a fine stagione, perché la sua rubrica già la scorsa settimana ci ha steso. Per questa puntata, per l'ottava di 108, Pier ci parli delle divise più trash della Lega e non vedo l'ora.
Sì, oggi vi parlo delle divise più trash della Lega perché anch'io come voi ho visto le partite del Players Weekend di questa, di questo weekend, in cui le divise di tutte le squadre in trasferta erano total black, quelle di tutte le squadre di casa erano total white, il che non so che idea mi dava, ma sicuramente non era un'idea fantastica.
Una roba inguardabile.
E quindi, sì, inguardabile. Non sono stato l'unico a pensarlo, devo dire la verità, poi non si leggevano neanche
io
i nomi, perché anche i nomi erano in nero.
Bravo, io non l'ho molto capita sta cosa, però va bene, ci riproviamo l'anno prossimo, magari sì, con un po' più di fantasia.
Andrà meglio l'anno prossimo e quindi mi è venuto in mente di cercare un po' di divise particolarmente brutte nella storia del baseball Major League. Sono andato anche a ripescare specialmente per il finale delle divise di Minor League. Non parlerò della divisa dei White Sox del 1986, quella con gli già shorts fatto. Per intenderci, di cui già è fatto. Stato già fatto, ne abbiamo già parlato.
Scusami,
e quella stessa...
Scusami, ma quella era meravigliosa, dovrebbero obbligare tutte le squadre a giocare così. Andiamo avanti.
Esatto. Era la stessa, peraltro, la stessa divisa per la quale Chris Sale ai tempi si incazzò a morte e decise di tagliarle le maniche prima di andare a lanciare, provocando un leggero litigio con la dirigenza di quella che era la sua squadra ai tempi. Inizierei però dal nono posto con una divisa che si vede purtroppo ancora quasi una domenica su due, è quella dei che utilizzano i San Diego Padres per le domeniche in casa con il tema militare, con il tema camouflage sul grigino, che sebbene per gli americani sia molto importante onorare i soldati e tutto quanto, a me personalmente ricorda lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo con Rolando che sarebbe dovuto essere l'acquisto dell'Inter ai tempi, e comunque è davvero orrida. Numero 8 si va nel 1916, erano i New York Giants, che hanno proposto per quell'anno un nuovo design con delle righine orizzontali e non verticali a grande distanza l'una dall'altra. Insomma, l'uniforme sembrava praticamente un tessuto scozzese, una giacca da professore, gli mancava solo le toppe sui gomiti. E io mi immagino dei grandi giocatori come Christy Mathewson, degli Hall of Famer, che peraltro nei primi anni del Novecento i giocatori di baseball non erano esattamente dei gentleman, indossare questa divisa. Questa è una cosa che mi fa abbastanza ridere. Pirates del 1977-1984 al settimo posto. Una cosa comune fra queste uniformi, peraltro fra molte uniformi, è il colore giallo. In questo caso i Pirates avevano i pantaloni neri con una striscia gialla, una maglia totalmente gialla, ma la cosa più bella era il cappello, sul quale c'era sì la lettera P, ma questa lettera era totalmente coperta da due strati di due file di stelle tutto intorno a coprire appunto la P. Io credo peraltro che questa sia stata la stessa maglia con cui Doc Ellis lanciò il famoso no-hitter sotto l'effetto di LSD, e probabilmente prese l'LSD proprio per non dover pensare di
dimenticare la divisa.
Quella divisa, la maglia.
Al sesto posto entriamo un po' nel mondo delle minor league con i Lehigh Valley Iron Pigs, triplo A dei Philadelphia Phillies, che giocarono una volta con un finto smoking come uniforme, con tanto di papillon rosso, anche questo abbastanza inguardabile.
Oh, fermati, al quinto posto, fermati. Io adesso te lo dico, se tu vai avanti sì. Così noi ti facciamo preparare un pezzo tutte le settimane per 108 con i video / le foto delle cose di cui tu ci parli, perché purca. Non basta, stai attento, falle un po' più brutte queste rubriche, il consiglio che ti posso dare brutte. Sì, scusami se ti ho interrotto.
Quinto posto, Kansas City Athletics 1960, anche qui c'era il giallo sui pantaloni, era prima che gli Athletics andassero a Oakland, pantaloni gialli, la maglia era tutta gialla ma aveva le maniche lunghe verdi e il cappello verde. Sulle maniche lunghe verdi, peraltro, su ognuna di queste maniche c'è il numerone bianco di maglia del giocatore, che quindi il giocatore veniva ad avere tre numeri di maglia solo sul davanti dell'uniforme, e sì, della divisa, e il cappello era a sua volta verde. Insomma, anche questo è un caso in cui i colori giallo-verde non hanno prodotto niente di molto valido. Al numero 4 c'è la famosissima giornata del 1999 del Turn Ahead the Clock Day, in cui la MLB propose alle squadre di vestire i propri giocatori come in un'eventuale partita del futuro. Non l'accettarono tutte le squadre, un tantino più serie come Yankees, Boston e Dodgers per esempio si rifiutarono categoricamente.
Mi viene già da dire per fortuna senza sapere il resto di quello che dirai.
Esatto. Però si segnalano, per esempio, i Kansas City Royals. Ci sono i video su YouTube di Johnny Demo che batte un fuoricampo con questo uniforme. L'uniforme è tutta d'oro, con l'elmetto dorato e il simbolo di Kansas City, per qualche strano motivo, storto sull'elmetto.
Ma perché?
I Pirates, che avevano una maglia rossa con sopra disegnato sopra proprio il pirata a grandezza naturale. I Mets, che per l'occasione diventarono Mercury Mets, con la scritta Mets in verticale, e l'uniforme era nera e argentata. E per finire gli Arizona Diamondbacks, che avevano il numero di maglia e il nome del giocatore scritto in verticale di fianco al numero. Insomma,
quasi Alex, quasi come la maglia dei Knicks degli anni 80, che aveva il numero sopra e il nome sotto, che non era male, ogni tanto viene ancora utilizzata questa cosa, però vabbè, mi ha ricordato così al volo questa Marcord che può interessare giusto me e te. Ah no, anche Matteo è tifoso dei Knicks. Vabbè, andiamo avanti, scusa.
Io sono tifoso dei Knicks, veramente.
Io non sono tifoso dei Knicks.
Io sono tifoso dei Bulls.
Vabbè, Matteo, va a cagare. Allora, Pier, sei tifoso dei Knicks. Bene, allora facciamo un podcast sui Knicks noi tre. Lasciamo fuori Matteo, che può essere un'idea. Andiamo avanti.
Ne capisco un fatto di...
Fa niente. Io non ne capisco niente di baseball.
Di fisica nucleare.
Ma fa niente, l'importante è parlare. Andiamo avanti, dai.
Per chiudere, per la top 3 ritorniamo nelle minor league, che ci producono sempre delle cose molto divertenti. Eugene 2015, per esempio, Eugene Emeralds, classe A, per rispondere alla moda di Abercrombie e Fitch che andava ai tempi, magari si presentarono in campo con una maglia da boscaiolo, quindi rossa, blu con le righe, eccetera, eccetera. E i pantaloni erano dei finti jeans con tanto di tasca.
Questa la voglio io.
Casual.
Al secondo posto i San Jose Giants, di doppio A se non erro, ma potrei sbagliare, serata tartaruga ninja, quindi con tanto di tartaruga appunto sul petto, no, la maschera non c'era, però il simbolo della squadra stava su una finta cintura da karate, nera, ovviamente.
Bellissimo.
Ma al primo posto ci metto gli Stockton Ports di singolo A, che nel 2017 hanno deciso di promuovere uno stile di vita sano e lontano dal cibo spazzatura per gli americani, e quindi hanno fatto la Asparagus Night con una maglia verde, totalmente verde. Il nome della squadra in verde è su una foto gigante di varie punte di asparago nella parte inferiore della divisa. Una cosa assolutamente bellissima.
Le voglio tutte.
Asparagus Night.
Le voglio tutte. Ci faccio cazzo un museo a casa con sta roba qua. Va bene, potremmo chiudere qui, ma vogliamo renderci ridicoli l'angolo del fantasy in vista della vostra, perché io sono fuori post season. Partiamo con Alex.
Allora io ti dico, in realtà non mi sono, vado un po' a braccio perché non mi sono preparato un granché dal momento che la nostra lega è una lega, io gioco una lega da 4 anni con degli amici americani che è una dynasty, sicuramente ho tirato su Davey Garcia e Mize come lanciatori che potrebbero essere in vista del futuro due personaggi interessanti. Per l'ultimo mese dalla free agency mi ricollegherei un pochettino a quello che è stato il discorso sui collapse, nel senso che Non so in quante leghe possano esserci ancora elementi rilevanti nelle free agency da pescare. Potrebbe essere che questi giovani che non hanno mai giocato tendenzialmente in Major League, gente come Robert specialmente, possano avere un impatto davvero come Joe Adele, se nessuno ce l'aveva nel roster. Questi sono andrei in quella direzione, ecco, punterei qualcosa sui giovani. Dopodiché, se si vede che i numeri sono buoni, anche se comunque nel baseball l'andamento è sempre abbastanza lento e bisogna avere pazienza, perché poi quello che è successo quest'anno con Alvarez, l'anno prossimo tendenzialmente lo stesso giocatore potrebbe battere con una media sotto i 200 e nel giro di 6 mesi non se lo ricorderà mai più nessuno, perché questa è una casistica classica del baseball, successo 1000 volte, forse di più. Però tendenzialmente sì, guarderei un po' ai giovani, ecco.
Pier?
Allora, solo un paio. Io peraltro non posso parlare, visto che nessuna delle leghe in cui gioco in quest'anno sono arrivato nemmeno vicino ad arrivare ai playoff. Però un paio di
consigli. Sai quanto
consigli.
Ti capisco? Sai quanto ti capisco? Vabbè, andiamo avanti.
Però mia discolpa, nella Lega di MLB Italia utilizzando il record sarei arrivato ai playoff, purtroppo invece la Lega è divisa in 2 division e quindi per il risultato divisionale sono arrivato.
Ma sai poi. Quanto ti capisco? Ma è incredibile, cioè non gioco la tua Lega ma mi sta succedendo una cosa simile. Vabbè, ma andiamo avanti.
Comunque no, consiglio innanzitutto a coloro che stanno per giocarsi questa fase finale di non pensare tanto ovviamente a quello che potrebbe essere, al valore magari di un giocatore, ma pensate al fatto, al valore assoluto del giocatore, ma potete pensare anche di più al fatto che è caldo, questo giocatore è caldo in questo momento, perché adesso vi serve l'ora e adesso non è necessario vedere cosa potrà fare questo, se quello che fa il giocatore è sostenibile. In secondo luogo, se avete una rotazione piena di giovani, state attenti, perché molte squadre fanno intorno a metà inizio, già dall'inizio di settembre, particolarmente alla metà in poi, fanno il cosiddetto shutdown, finiscono gli inning a disposizione di questi lanciatori giovani e non li fanno giocare più sostanzialmente. Questo potrebbe essere un problema per le vostre rotazioni. Come due consigli per aggiungere dalla waiver wire, mi viene in mente un lanciatore, Logan Webb, prospetto dei San Francisco Giants, che ha una sinker che induce molte ground ball, un buon cambio e una buona breaking ball. Ovviamente non si parla di un fenomeno assoluto, ma considerato che gioca a San Francisco non potrebbe essere male. Mentre come battitore mi viene in mente Nick Solak, seconda base dei Texas Rangers, quest'anno 27 fuori campo nel minor league, ha dimostrato velocità nelle stagioni precedenti, gioca inoltre ad Arlington almeno per quest'anno, perché poi l'anno prossimo cambiano stadio i Rangers e Arlington è tradizionalmente un parco in cui i battitori vanno molto bene. Il tempo per cercare di mostrare tutto il suo valore ce l'ha, considerato che i Texas Rangers sono fuori da tutto.
Teo.
Io vi dico Mark Cagna, che è molto molto caldo con i suoi Athletics.
Ma perché mi rubi i nomi? Cioè, uno ce l'avevo, vabbè, adesso ne dico un altro. Vai avanti.
E mi sono un attimo perso sull'ultimo nome di Pierre, non vorrei ripeterlo, però ho sentito Texas e...
Il mio era Nick Solak.
Ok, allora io vi do un altro nome dei Rangers ed è Willie Calhoun.
Vabbè, che
va a cagare.
ne trovo un terzo, andiamo avanti.
E 29,5% di rostered in ESPN, per le leghe ESPN, sta facendo molto bene, infortunio di Masara che potrebbe dargli là, e se avete invece bisogno di salvezze, come succede a me in una delle leghe in cui gioco, prendete Mark Melancon, che ha già raccolto 4 save nell'ultima settimana.
Va bene, chiudo io perché me ne avete rubati tutti, e quindi devo andare su quelli di super riserva. Garrett Cooper, prima base dei Miami Marlins, perché ve lo do? Se giocate una lega dove ci sono i putouts e dove avete bisogno di mettere nell'outfield un prima base,
e ci giochi solo tu
e ci gioco solo io, allora ecco che Garrett Cooper, che gioca prima base ma ve lo danno anche come outfielder, è perfetto. L'altro nome che vi do, ma per, guardate che Cooper è al 6% nelle leghe ESPN, quindi è cioè, facile che lo troviate libero. Un altro giocatore che è solo stato selezionato al 22% dei team nelle leghe ESPN è Freddy Galvis, Cincinnati Reds, con un passato abbastanza recente nei Toronto Blue Jays, dicevo appunto 22%, selezionato nel 22% delle leghe, sta disputando un'ottima stagione anche ieri sera contro i Marlins, 12.5 punti, e quindi vabbè, non fa proprio schifo. Se state giocando un seconda base barra shortstop, può essere un nome che potrete trovare, che potete trovare ancora disponibile. Vabbè, poi me li avete rubati tutti, quindi purtroppo non posso darvi altri grandi suggerimenti. Vediamo quanto ci abbiamo messo. Secondo me siete stati bravissimi. No, 55 minuti, 10 in più di quello che dovevamo, ma erano troppe le cose da dire, troppa la competenza. Io ho ascoltato volentieri questa sera i miei compagni portarvi all'interno delle division della National League. Torniamo settimana prossima, sempre, noi registriamo il, ma oggi è martedì, sì, registriamo il martedì, la puntata trovate disponibile il mercoledì mattina. Andiamo con i ringraziamenti, facciamo l'ordine inverso. Matteo, nonostante l'audio sia un po' peggiorato dal punto di vista qualitativo, le cose che hai detto sono state fondamentali per l'ottava puntata di 108, grazie mille.
Ti ringrazio io, Andre, grazie del solito bel tempo passato con voi, buona serata a tutti, alla prossima.
Non bere troppo vino. Alex Cavatton questa sera non ha pulito i piatti e ci ha regalato tanta saggezza.
Bene, grazie a voi ragazzi, sempre un piacere, un abbraccio a tutti.
Pier da MLB Italia, un acquisto che siamo stati contenti di aver fatto, grazie per la competenza, grazie per la rubrica, grazie di tutto.
Grazie a voi per la compagnia e grazie a tutti gli spettatori.
Non ci resta che ringraziare gli ascoltatori che ci stanno seguendo.
Sì, ascoltatori e non spettatori.
Esatto, sì, beh, ma è uguale, fa niente, perché siamo brutti, quindi non ci facciamo vedere. Ringraziamo gli ascoltatori, scriveteci se avete delle curiosità, ovviamente poi vi rispondiamo durante la puntata. Un saluto anche da Andrea Ghezzi, ci sentiamo settimana prossima, ciao!